Marte.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E allora buongiorno a tutti e benvenuti a Forza Napoli sempre. Dalle 12 alle 13 saremo in vostra compagnia, ovviamente tantissimi gli argomenti di cui parlare questa mattina, dalla partita di questa sera contro il Frosinone, fondamentale per il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia, ma poi ovviamente anche focus e approfondimenti sul sorteggio di Champions League che ha assegnato al Napoli come avversario il Barcellona. Andremo ad analizzare un po' le condizioni anche dei nostri prossimi avversari nella massima competizione europea. Al microfono al momento Emanuela Castelli, in redazione Gianluca Gifuni che ci raggiungerà a brevissimo in diretta. Il numero per telefonare ed intervenire in diretta con noi è sempre lo stesso, 0816366363. Invece su WhatsApp potrete scriverci la vostra al 339-666-9990. Stasera quanto è importante vincere, e vi convince il maxi turnover che Mazzarri sta preparando. 9 cambi dovrebbero esserci rispetto alla partita contro il Cagliari. È importante far acquisire minutaggio a quei calciatori che fino a questo momento hanno trovato davvero pochissimo spazio. Mi riferisco in particolare a Simeone e Lindstrom. Insomma, tante notizie di cui parlare. Iniziamo a farlo con Pasquale Tina, inviato per Radio Marte a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora Pasquale, le ultime notizie da Castelvolturno in vista di questa partita fondamentale di questa sera contro il Frosinone.
Sì, aspettiamo l'elenco dei convocati, non so se magari riesce ad entrare tra i convocati, anche chissà, potrebbe andare in panchina, altrimenti sarà disponibile direttamente sabato a Roma. La formazione sarà rivoluzionata, sono 9 i cambi che fa Walter Mazzarri: gioca Collini in porta, Zanoli, Mosti, Cardonata, Mario Rui, a centrocampo gioca Aiuste, Demme, poi gioca Gaetano, e davanti evidente tutto nuovo con Lindstrom, Simeone, Raspadori.
Ecco Pasquale, proprio questo volevo chiederti: ti convince questo cambio massiccio, insomma questo maxi turnover scelto da Mazzarri? Perché lo abbiamo provato, il Napoli l'ha provato anche l'anno scorso con la Cremonese, non è andata benissimo. È vero che il Napoli ha perso i rigori, però insomma c'è qualche perplessità da parte di qualche nostro ascoltatore.
Capisco la perplessità, quando si fa un turnover così ampio cambia chiaramente la fisionomia della squadra, ma io penso che in questo momento proprio storico il Napoli non abbia alternative, perché già sei in emergenza a centrocampo, perché hai i rischi del Masfuri, tu lo botti che anche sa, devi un pochino preservarli, perché sabato c'è una partita decisiva con la Roma che è uno scontro diretto per la Champions League, devi stringere i denti. In difesa Juan Jesus va preservato, Rachmani lo stesso, Di Lorenzo ha sempre giocato, Osimhen e Quara anche, e quindi Mazzarri fa queste scelte perché è convinto di poter battere un Frosinone, anche quel Frosinone farà dei cambi con la formazione che manderà in campo, che mi sembra comunque una formazione di buon livello, soprattutto davanti, il tridente. Io sono molto curioso di vedere questo tridente, di vedere Lindstrom dal primo minuto. Finora Lindstrom ha giocato 173 minuti, pochissimo. Però a centrocampo devi necessariamente fare delle scelte, in difesa devi fare delle scelte, perché si gioca tanto, non ci sono soste in questa pausa, durante diciamo questo periodo natalizio. Il Napoli gioca pure poi il 29 col Monza, poi gioca il 7 gennaio col Torino, quindi con Elmas infortunato che probabilmente rientra direttamente a gennaio, dei rischi da capire se sarà disponibile con la Roma oppure no, perché c'è questo fastidio al ginocchio, e diciamo che tu lo botti anche sa, devi gestirli, necessariamente devi gestirli.
Allora 339-666-9990, ci state già scrivendo in tantissimi al nostro numero WhatsApp, ascoltiamo il primo vocale.
Buongiorno Manuela, complimenti.
Buongiorno, grazie.
Allora, per quanto riguarda la partita di stasera, il Napoli ha già peccato di presunzione l'anno scorso schierando 11 riserve contro la Cremonese e abbiamo perso. Stasera leggo la stessa cosa, che Napoli schiererà di nuovo 11 riserve. Ma la Coppa Italia non può essere un obiettivo che l'anno scorso abbiamo screditato.
Pasquale, a te. Hai imparzialmente già risposto, però la Coppa Italia in effetti è un obiettivo del Napoli.
Sì, è un obiettivo del Napoli, però come dire, in questo momento tu metti sul piatto la possibilità di battere il Frosinone anche cambiando. L'anno scorso è andata male, ma l'anno scorso è andata male perché io ricordo, insomma, prendessi il Napoli con una squadra alternativa, l'aveva vinta la partita, potrese il pareggio di Felix al 90esimo, la partita si trascinò ai rigori. Quindi il calcio è anche di episodi, ma anche Spalletti l'anno scorso, con una situazione completamente diversa, fece la stessa valutazione, perché il Napoli, diciamo, soprattutto in questo periodo, grande turnover, non ha mai potuto farlo, perché in Champions si è qualificato all'ultima partita e quindi ha dovuto affrontare tutte le gare del girone con grande intensità, perché è arrivato col Braga, ha stappato il pass degli ottavi di finale. Hai cambiato allenatore, hai dovuto, diciamo, recuperare una situazione difficile che stai recuperando, non l'hai recuperata ancora del tutto, perché il Napoli in questo momento non è nelle quattro. È evidente che tu, per quanto riguarda stasera, decida di fare turnover pensando di poter vincere anche cambiando 9 giocatori su 11, che sono tanti, magari sapendo, insomma, che il rendimento non può essere quello della squadra dei cosiddetti titolari, però credo, insomma, che Mazzarri sia convinto di farcela lo stesso.
Sicuramente schiererà la formazione che lui reputa all'altezza, no, del Frosinone,
no,
e della competizione.
Noi poi ragioniamo sempre col seno di poi, ragionando prima. Se poi magari stasera giocano Osimhen, Kvaratskhelia, per dire,
sì, poi
chissà, e uno, cioè, si fa male, che succede?
Purtroppo è esattamente così, si cambiano le valutazioni.
Perché non è stato fermato, perché non abbiamo fatto turnover con il Frosinone. È evidente che un allenatore in questo momento che ha una priorità, che è quella di ritornare al più presto tra le prime quattro, ha lo scontro diretto all'Olimpico contro la Roma, certo, faccia riposare dei titolari contro la Roma, in vista della Roma, e giochi contro un Frosinone che comunque farà dei cambi, con una squadra diversa ma comunque competitiva, perché
sicuramente
il Lindstrom è costato 30 milioni di euro, 25, tra i 20, 25 e 30 milioni di euro. Quindi
sì,
è giusto, insomma, che abbia un'occasione al primo minuto. Simeone lo si sta dicendo da tanto tempo, sta giocando troppo poco, dovrebbe avere spazio, avrà spazio. È chiaro, insomma, se tu vai avanti in Coppa Italia, che credo che possa diventare un obiettivo quest'anno del Napoli, assolutamente sono d'accordo con il nostro ascoltatore, magari in Coppa Italia hai la possibilità di gestire un po' l'organico e di far giocare, insomma, magari anche chi sta avendo poco spazio.
Vedremo cosa dirà il campo stasera. Ti ringraziamo, Pasquale, per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Repubblica.
Ciao.
Un saluto a Pasqualetina, intanto continuate a scriverci, veramente ci state scrivendo in tantissimi, al 339-666-9990, vi leggo subito dopo la pubblicità.
Marte.
E allora, alle 12:22, questa è Forza Napoli Sempre, tra pochissimo ci raggiungerà Gianluca Gifuni. Nel frattempo ascoltiamo un vocale che ci avete mandato al 339-666-9990, sentiamolo insieme.
In merito al messaggio che ha mandato prima l'amico del cambio totale della formazione, vorrei ricordare che il Napoli, fino a quando non sono entrati i titolari, vinceva 2-1 con la Cremonese e aveva la partita sotto controllo per un eccesso di zero da parte di Spalletti, che fosse stato, diciamo, l'unico errore fatto. Venivano i titolarissimi da un 5-1 alla Juve, quindi probabilmente mentalmente non erano proprio concentratissimi. I gol l'abbiamo preso con i titolari in campo o con una buona parte di titolari in campo, quindi non diamoci sempre la zappa sui piedi.
In effetti l'analisi del nostro amico non dista assolutamente dalla realtà, da quello che disse il campo in quella sfortunata occasione. Ne parliamo con la prima firma della Repubblica, Antonio Corbo, bentornato su Marte.
Bene, buongiorno, mi trovo perfettamente su Marte.
Anche noi ci troviamo benissimo con lei su Marte.
Ero nato per vivere su Marte.
Siamo tutti un po' marziani, dobbiamo dirlo. Allora, Antonio, il suo editoriale ieri ci ha illuminato. Il Napoli torna sul mercato, a gennaio ci sarà qualche operazione, ce ne può parlare meglio?
Sì, il Napoli torna sul mercato. Io mi sono preoccupato ieri, in maniera un po' subdola, lo riconosco, di sapere se il Napoli va sul mercato, due, con chi ci va, e poi terzo punto, chi pensa di comprare. Il terzo punto io lo lascio il giornale Repubblica, c'è una squadra di ottimi cronisti e poi toccherà a loro seguire tutte le vicende. A me interessava sapere chi va sul mercato, e ho capito da questi sondaggi che sono stati fatti, ho capito che ci vanno i soliti Micheli, sì, con la copertura e la supervisione del dottor Chiarelli, personale che io stimo e quindi voglio chiarire, perché so che ci sono spesso degli attriti. Quando io parlo di Chiarelli c'è sempre un ritorno di suono, sembra di passare attraverso il metal detector, e quindi a un certo punto sento che squillano tutte le campane. E invece io stimo il dottor Chiarelli, lo stimo, mi sia consentito, come uomo dei conti, uomo del diritto, uomo della contabilità, oppure del diritto applicato ai conti. Quando si parla di mercato, io non mi intendo di mercato, però l'ho fatto per una quindicina d'anni, e al Corriere dello Sport, prima di passare alla Repubblica, l'ho fatto al Corriere dello Sport, al Lilton, e la nostra era la migliore squadra di cronisti, perché posso fare i nomi: Franco Ordine, Domenico Morace, certo, Toni Damascelli, Mario Sconcerti, eravamo tutti lì con Lotto Satti che ci guidava. E noi, io ricordo che quando davamo una notizia di un giocatore che stava per essere acquistato, il giorno dopo non lasciavamo la notizia a sfumare, cioè il giorno dopo dovevamo dire se quel giocatore segnalato prima è stato acquistato oppure perché è sfumato, nel senso che Napoli o l'Inter o il Milan volevano questo giocatore, la mattina alle 10 hanno offerto questa cifra, la cifra è stata respinta ed è l'affare sfumato. Quindi questo era il mercato, così bisogna fare il mercato e così andava fatto. Ecco perché io dico che il mercato è una cosa seria. Invece quando si parla di si rischia di far posto, lasciar posto alla presunzione di capirne tanto, invece ogni, soprattutto al mercato, il lavoro deve essere fatto dagli specialisti. E vi dico di più, a volte anche gli allenatori non sono così bravi nelle scelte di mercato, perché bisogna, è una equipa, una squadra che deve decidere. Quindi ci sta certamente l'uomo radar, che in questo caso può essere lo scouting, però poi ci vuole la valutazione del tecnico, di quello che conosce il mercato, di quello che capisce che bisogna andare sul mercato a cercare quel giocatore, perché quel giocatore sta per trovare posto dall'altra squadra, e quindi bisogna bloccarlo il tempo e non rafforzare l'avversario. Bisogna avere una conoscenza del mercato
a 360 gradi.
I più bravi, la Mimmo Cataldo del Lecce, che mi ha insegnato tanto, sono tutte delle logiche di mercato incredibili. E quindi il dottor Chiarelli e l'ottimo Micheli sono personaggi chiave del Napoli,
certo,
ma un conto in quella, è come un'orchestra, non tutti sanno suonare il tamburo e la tromba. Qui c'è chi si deve preoccupare di valutare il giocatore, chi deve avere le informazioni sugli avversari, insomma è una cosa composta. Andare con Micheli per la seconda volta e con la supervisione del dottor Chiarelli mi sembra un tantino rischioso, visto che il risultato del Napoli è stato molto modesto, non per colpa, cioè, se può sbagliare, sbagliamo, cioè, tutti, però 60 milioni per comprare tre giocatori che stentano a farsi notare e stentano a rafforzare il Napoli, che sono Nathan
Cajuste e Lindstrom.
Cajuste, certamente. Quindi il bilancio di quest'anno è non soddisfacente, non voglio usare neanche termini un po' troppo afflittivi.
Per trasformarlo in soddisfacente, dottor Corbo, gli inserimenti, gli innesti necessari.
Bisogna cercare sul mercato un direttore sportivo bravo che in questo momento sia insoddisfatto del suo club. Uno che non si sente realizzato, ecco, questo è stare al mercato, cioè capire nel mercato italiano chi è il direttore sportivo, il direttore generale che in questo momento non si senta realizzato. Quello che succede nelle aziende quando prendono un manager e lo spostano, è che allora prendi un manager di cui ti fidi, lo studi per molto tempo, poi collabori con Micheli, con gli altri, hai la supervisione autorevole di Chiarelli e quindi crei una vera società. La società è questa, è quella che ha tutti gli ordini di posto occupati dalle persone giuste.
Una sinergia di intenti in cui ognuno sa esattamente cosa deve fare e quando farlo e come farlo.
Guardate, per esempio, io stimo Marotta. Guardate, se l'Inter sbaglia un acquisto, è difficile. Ogni tanto l'ha sbagliato pure, però mi pare che siano sempre operazioni equilibrate, in difficoltà di bilancio costanti, perché i cinesi credo che abbiano sofferto l'inferno a Milano, però un personaggio della capacità di Marotta ha sempre tamponato tutte le esigenze.
È così.
Quindi occorrono dei personaggi chiave. E non dico che questi di Napoli, sia chiaro, perché alle volte magari si adombrano, si possono adombrare, no, sono tutti bravi, però sempre se sono complementari ad altri personaggi in modo da completarsi.
È esattamente così. Le ringraziamo, dottor Corbo, per essere stato con noi qui su Marte.
Buone cose.
Grazie. Grazie ad grazie. No, di nulla, di nulla. Grazie ad Antonio Corbo, prima firma della Repubblica. Prima di volare in pubblicità, vi ricordo il numero a cui scrivere su WhatsApp, Radio Marte 339-666-9990. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ascoltiamo questo e poi voliamo in pubblicità.
Buongiorno Emanuela.
Ciao.
Io sono convinto che devono giocare i ragazzi, perché altrimenti il nervosismo aumenta.
Certo.
E dopo, quando li chiami per subentrare alla prossima volta, non sono più lucidi, secondo me. Meglio farli giocare stasera, anche perché
vediamo.
Non è che sono poi talmente scarsi le
risorse. No, assolutamente no.
Bisogna andare su questa strada qui per tenere il gruppo.
Sì, tra l'altro. Tra l'altro è come dici tu, perché nel gruppo tutti devono sentirsi parte integrante e fondamentale, quindi anche chi gioca di meno è giusto che trovi il proprio spazio. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990 ed è apparsa davanti a me la figura maestosa ed imponente di Gianluca Gifuni. A tra pochissimo.
Marte.
Eccoci in studio e buon pomeriggio anche da parte mia, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre. Sono le 12:37 minuti primi, saremo insieme oggi sino alle 14, insieme a Gianluca Gifuni e ad Emanuela Castelli, che
ben
è qui
trovati.
Con noi che ha aperto la prima parte di questo programma. Ben trovata Emanuela.
Ben trovato Gianluca. Ma chi ti presenta dicendo una figura maestosa e imponente?
È vero. Soltanto una come te poteva farlo. E quindi
mezza scombinata.
Tony Molai in regia. Insomma, parliamo anche di obiettivi, perché gli obiettivi del Napoli, messo da parte lo scudetto, che per carità l'aritmetica non dice assolutamente che il Napoli non possa vincerlo, però insomma i fatti al momento dicono questo, restano in piedi il quarto posto, quindi uno dei primi quattro posti in campionato, eventualmente i quarti di finale di Champions League, almeno
necessari per i mondiali,
la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Sono quattro. Io sono convinto che i tifosi preferiscano i trofei e non i diciamo così, gli obiettivi differiti, chiamiamoli così, che però invece servono al club per incassare i soldi, magari per andare avanti in maniera sempre più efficace, sempre più brillante. Vedremo.
Nel frattempo ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Gian Battista Olivero, firma della Gazzetta dello Sport. Bentornato su Marte.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Olivero. Olivero, a proposito di obiettivi, volevo chiederti, insomma, ci sono i trofei da un lato, che però valgono poco per un club dal punto di vista economico, e poi ci sono invece gli altri obiettivi che forse per i tifosi contano un po' meno, ma molto di più per il club. Esiste questa grande differenza poi, quando ci sono tutti questi obiettivi nel mirino?
Esiste assolutamente, ed è un cortocircuito creato dal sistema calcio, diciamo, per come concepito negli ultimi 15 anni, ossia da quando la partecipazione alla Champions League ha un valore economico imprescindibile per i club. Io sono assolutamente convinto che tutti i grandi club, non solo italiani, preferiscono avere la certezza del quarto posto che non il dubbio di poter vincere o meno uno scudetto, ed è questa una stortura che il tifoso giustamente rifiuta come logica, però purtroppo si va sempre di più in questa direzione, come dimostra anche il mondiale per club che avete appena citato, e di cui giustamente si sottolinea l'importanza economica della partecipazione. Ma non ho ancora notato nessuno che si chiede quella che sarà l'impatto del mondiale per club sulla stagione seguente per i club che parteciperanno, che rischiano veramente di compromettere la preparazione e di conseguenza la stagione.
Gian Battista, proprio a proposito di obiettivi, il Napoli avrebbe quello importantissimo in ottica mondiali del 2025 di qualificarsi ai quarti, prima però c'è l'ostacolo Barcellona. Lei oggi ha fatto un excursus molto approfondito su questa partita, anche un po' romantico con il riferimento a Maradona.
Beh, ma è la partita di Diego, almeno per quanto riguarda la sua accezione europea, perché se tralasciamo, diciamo, l'esperienza finale di Siviglia, sono le due squadre lui ha scritto le sue pagine più belle in Europa, ma ovviamente più a Napoli che a Barcellona, e quindi è importante che almeno una delle due partite si giochi nello stadio in cui lui fu protagonista, in cui adesso, e che adesso porta il suo nome. A Barcellona invece si giocherà non al Camp Nou, e di conseguenza non ci sarà questa possibilità, però resta comunque la partita di Maradona, e mi auguro davvero che i più grandi giocatori che saranno in campo per le due squadre riescano a onorarne la memoria facendosi divertire soprattutto.
Gianbattista, per restare in tema Barcellona, se diciamo che il Barcellona di oggi è il meno bello, il meno solido del secolo, dell'ultimo ventennio, diciamo una cosa sbagliata?
No, diciamo che l'anno scorso Xavi aveva cambiato un pochino l'impronta, cercando di riportare il vecchio tiki-taka, e soprattutto sposando anche una linea, non dico difensiva, ma di grande attenzione alla fase di non possesso, come dimostrarono i pochi gol incassati. Però è una squadra che sta faticando a ritrovarsi, che ha alcuni problemi di infortuni, ha dei giocatori chiave fuori forma come Lewandowski, e quindi al momento è una partita abbastanza impronosticabile, come poi spesso accade quando il sorteggio viene fatto un paio di mesi prima rispetto a quando si giocherà, perché ci sarà di mezzo il mercato, ci sarà di mezzo la possibilità di recuperare i giocatori, di lavorare tanto in allenamento come ha bisogno di fare anche il Napoli, e quindi noi oggi ragioniamo su una partita a cui le due squadre arriveranno comunque in modo completamente diverso rispetto a come sono adesso. In questo momento si potrebbe ipotizzare un Barcellona leggermente favorito, ma ovviamente in modo leggero, direi che se la giocano praticamente alla pari. Vedremo poi cosa succederà tra due mesi e quale delle due squadre, dei due allenatori, riuscirà a sfruttare meglio questo tempo per migliorare le cose in allenamento.
C'è un amico, un ascoltatore, Carlo, che scrive: vedo l'Inter imbattibile, solo una squadra poteva batterla, il Napoli di Spalletti. Possibile che di quella squadra ne sia rimasto soltanto il 50%? Vabbè, si chiede di chi la colpa, di chi le responsabilità, sono affranto. Io però devo dire, l'Inter, al di là del Napoli dell'anno scorso, è nettamente migliorata anche come gioco rispetto a quella dello scorso anno. Insomma, oggi è una squadra che gioca bene oltre a vincere e a ottenere risultati. Gian Battista, sei d'accordo?
è vero che tra l'altro questo percorso dell'Inter non è iniziato soltanto in questa stagione, ma già a partire dalla primavera dell'anno scorso, perché non ci furono soltanto i buoni risultati in Champions League, ma anche mi sembra una decina di vittorie su 11 partite in campionato che consentirono poi di blindare la qualificazione alla Champions League quest'anno. Ci fu la vittoria in Coppa Italia, insomma l'Inter ha cambiato marcia intorno a marzo dell'anno scorso e da allora è diventato un pochino gradatamente, diciamo, la squadra leader del nostro movimento, perché il Napoli non ha più saputo in questa stagione ripetersi sugli stessi livelli. È anche abbastanza normale, perché l'anno scorso il Napoli aveva fatto qualcosa di straordinario e quindi era impensabile che tutto filasse esattamente come l'anno scorso. Cambio di allenatore, ci sono stati altri problemi, quindi adesso bisogna aspettare questi due mesi per ripartire.
Giambattista, la ringraziamo per essere stato con noi, la leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi.
Grazie Giambattista Olivero. Insomma, ci scrivono e ci inviano messaggi un po' di amici, ne ascoltiamo uno, con il permesso di Tony Molà, eccolo qui.
Ciao Radio Marte.
Buongiorno.
Sono Peppe.
Buongiorno.
Voglio
Peppe.
Tornare un po' sulla questione stadio. Va bene la messa in sicurezza per il fatto della copertura.
Certo.
Ma secondo me questo stadio è fatiscente nonostante i lavori eseguiti, perché in settori tipo distinti, dove comunque il prezzo non è popolare, aprire l'ombrello per guardare una partita secondo me è vergognoso. Se questa è la gestione del comune di Napoli, siamo messi male in futuro. Se il comune vuole tenere lo stadio così,
allora lavori non è che se ne siano stati fatti, è stato abbellito lo stadio, esatto. Sono stati fatti lavori ma molto parziali. Devo dire che questo della copertura, che ieri abbiamo analizzato a fondo, sì, collegandoci con il responsabile, il presidente della commissione infrastrutture, Nino Simeone. Da stamattina ci sono dei tecnici scalatori che sono saliti sulla copertura per cercare di mettere a posto i pannelli. Ora io dico una cosa, è vero, c'è il vento forte fa cadere, è vero Tony Molà, lo dico anche a te, fa cadere di tutto, anche dai balconi delle case. Però mi chiedo, la copertura è fatta di pannelli che sono piatti, per cui non c'è neanche la leva di una angolazione che possa creare una pressione tale per la caduta, quindi per il distacco, sì, diciamo così, da parte del pannello rispetto al resto della struttura. Che cosa deve essere successo? Che qualcuno, essendo già scollato,
già un po'
si è leggermente alzato dalla struttura, per cui la pressione poi del vento forte lo scardina dall'installazione, diciamo così, in ferro, in acciaio. Questo succede ed è pericolosissimo.
Ma assolutamente. Tra l'altro quello che dice l'amico è assolutamente vero, dal momento che piove costantemente in diversi settori dello stadio, quindi davvero urge una manutenzione molto molto importante.
Copertura da rifare, totalmente. Da rifare, pubblicità, sì. Tra poco analizzeremo con un grande tecnico a livello internazionale quanto vale il turnover e a che cosa può condurre anche una partita di Coppa Italia. Tra poco.
Marte.
Rieccoci in studio Forza Napoli Sempre, Gianluca Gifuni con Emanuela Castelli. Emanuela, buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio a te.
Questo amico Max, che scrive Forza Napoli Sempre, deve essere un ingegnere o giù di lì, scrive, si chiama effetto portanza, è come le ali di un aeroplano che sono orizzontali e piatte ma fanno alzare e volare l'aereo con la spinta dell'aria, insomma, sotto le ali. Devo dire però che rispetto ai pannelli io credo che ci sia qualche differenza, perché i pannelli poi sono chiusi l'un l'altro attraverso diciamo così i nodi in acciaio che li chiudono, per cui c'è bisogno che ci sia un'apertura da qualche parte. Questa apertura potrebbe essere solo una scollatura, ma immagino, poi magari qualcuno ce lo spiegherà. In ogni caso, questa mattina collaudi e verifiche su tutta la copertura da parte dei tecnici scalatori ingaggiati dal comune di Napoli, quindi tutto dovrebbe essere controllato per stasera per il match con il Frosinone.
Speriamo,
delle
sì.
21. Mio caro Tony, ce l'ha con Tony Molà, non mandi mai i miei audio. Ma Tony, c'è il nostro amico? C'è, sai chi c'è al telefono? Un grandissimo tecnico, è stato allenatore in tutta Europa nelle migliori squadre, per molti anni anche a Real Madrid.
Esatto.
Giorgio Ciaschini, mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Grazie Ciaschini.
Buon pomeriggio a lei.
Allora Ciaschini, cominciamo con il turnover. Oggi il Napoli, Mazzarri dovrebbe schierare 9 undicesimi completamente nuovi. Che non hanno mai giocato insieme. Ecco, io voglio capire, lei che è stato abituato anche a questo tipo di impegni, no? Infrasettimanali di Coppa Italia, tra le tante partite, anche in momenti intensi della stagione, quando si cambiano tutti questi calciatori da una partita all'altra, che cosa succede?
Qualche cosa sicuramente cambia, qualche problema può crearlo, perché i cambiamenti sono normali, anche perché i giocatori hanno bisogno anche di recuperare fisicamente. Però 9 sono tanti, evidentemente Mazzarri sta valutando che questi 9 che entreranno sono altrettanto ormai inseriti nei meccanismi di squadra che non dovrebbero portare squilibri, insomma.
Ecco mister, ma fondamentalmente quanto è importante far sentire anche coloro i quali trovano pochissimo spazio all'interno di una squadra al centro di un progetto, e quanto queste partite, anche se probabilmente non così fondamentali secondo alcuni, ma invece in realtà lo sono per gli obiettivi del Napoli, possono dare motore e anche benzina a livello mentale ai calciatori?
Sì, sicuramente diciamo che motivare tutto il gruppo è fondamentale, perché è chiaro che un giocatore, soprattutto di quel livello, non può permettersi di stare eccessivamente in panchina, a meno che non sia un giovane promettente, quindi diciamo la maggior parte sono giocatori che hanno anche interessi della propria immagine, del proprio futuro, quindi sono giocatori che solamente andando in campo possono mantenere il loro valore. Questo è normale, però è chiaro che la motivazione non viene solo attraverso l'inserimento in squadra, cioè i giocatori di oggi sono giocatori piuttosto evoluti da questo punto di vista, e quindi sono dei piccoli professionisti di se stessi, e sanno benissimo che la motivazione viene data anche da una considerazione generale, cioè sanno benissimo quando è il loro momento, quando effettivamente meritano o meno di sostituire un compagno. Ecco, l'importante da parte di un tecnico è quello di non togliere diciamo questa consapevolezza, ovvero cioè, quando per esempio un compagno è in una situazione particolarmente di difficoltà e quindi magari merita di essere in quel caso sostituito, è chiaro che la sostituzione deve avvenire tranquillamente. A volte ci sono delle situazioni in cui alcuni tecnici insistono in maniera anche eccessiva su un singolo, quando invece potrebbero poi dare spazio anche a chi sta dietro di loro. Poi ci sono i giocatori inamovibili, ovvero inamovibili non è nessuno, però in una squadra ci sono alcuni giocatori che sicuramente difficilmente diciamo vengono messi in panchina, perché sono giocatori riconosciuti da tutti come punti di riferimento.
Ciaschini, una curiosità: Raspadori questa sera giocherà al posto di Kvaratskhelia, quindi a sinistra. Secondo lei qual è il ruolo più indicato per questo calciatore? Perché se ne discute tanto tra club e nazionale, non si riesce a capire se il suo ruolo naturale, quello migliore, sia quello di punta, attaccante, di seconda punta, di esterno destro o di esterno sinistro alto.
Ma Raspadori ha dimostrato una notevole duttilità, la sua struttura e anche la sua rapidità gli permettono di giocare sia come punta centrale che anche come seconda punta, diciamo così, esterno. Però adesso non è un giocatore proprio da fascia, nel senso che secondo me ha bisogno di giocare soprattutto negli ultimi 20-25 metri. Per cui se il Napoli ha diciamo come filosofia di gioco in questa partita, o quando gioca a Raspadori più esterno, quella di giocare soprattutto molto avanzato, quindi a ridosso della difesa avversaria, Raspadori può giocare in qualsiasi ruolo.
E invece Mario Rui, che è rientrato proprio nel finale del match con il Cagliari, in chiave Napoli ovviamente, e ha consentito alla squadra di vincere la partita, perché è entrato prepotentemente nell'azione del primo gol con il cross, e insomma, poi è stato molto pericoloso a sinistra, sia perché ha un piede d'oro il sinistro, lo chiamano il professore, ma poi succede qualche altra cosa secondo lei sulla corsia di sinistra quando c'è un cursore dai piedi buoni come Mario Rui rispetto per esempio a Napoli Zlatan, che è un giocatore più meno tecnico, sicuramente anche più statico proprio per configurazione.
Sì, diciamo che la presenza di Garaschedia soprattutto in quella fascia permette di creare spazi notevoli di inserimento, perché lui si accenta molto, attacca l'avversario uno contro uno, quindi avere un terzino come Rui, che è molto bravo soprattutto con il piede sinistro a mettere palla in corsa, fa di cross importanti, e quindi un cross veloce permette poi all'attaccante di anticipare l'avversario, permette di giocarsela alla pari col difensore, per cui questo è fondamentale. Credo che Mario Rui sia stato un recupero, non dico fondamentale, ma quasi.
Mister, dal dubbio tattico che riguardava Raspadori, passiamo invece a un potenziale equivoco tattico, che è quello di Lindstrom. Questa sera sarà schierato come esterno d'attacco, ma il calciatore, investimento importante del Napoli, pare che comunque nasca come centrocampista, come mezzala, insomma che abbia un'altra identità tattica. Cosa aspettarsi stasera?
Vediamo, io dico sempre che gli allenatori hanno i giocatori sotto mano, per così dire, diciamo tutta la settimana e tutto l'anno, quindi hanno la possibilità di valutare il potenziale non solo per il ruolo per cui questi ragazzi magari sono nati e per cui hanno sempre dimostrato il loro valore, ma anche per altre soluzioni che possono a volte diventare anche fondamentali. Non ci dimentichiamo di Pirlo, ad esempio, che ha giocato quasi sempre come trequartista, poi è stato spostato più indietro come regista arretrato e è diventato un campione formidabile. Quindi diciamo che io lascerei spazio a colui che ha la possibilità di valutare insieme al giocatore tutte le disponibilità e possibilità tattiche che il giocatore può dimostrare, insomma.
Ciaschini, lei è stato a Parma, alla Juventus, al Milan, al Chelsea, al Real Madrid, con vari ruoli ha ricoperto varie figure all'interno di questi club, quindi conosce molto bene anche come approcciarsi agli obiettivi. Allora, io prima parlavo di obiettivi differiti e obiettivi finiti. Gli obiettivi finiti, per esempio, per il Napoli adesso sono certamente la Supercoppa italiana, che si gioca a fine gennaio, e la Coppa Italia, i cui ottavi di finale si giocheranno stasera. Il Napoli giocherà stasera contro il Frosinone. Poi c'è lo scudetto, che al momento è lontano, ma l'aritmetica non condanna certamente il Napoli. Sono obiettivi finiti. Gli altri li chiamo obiettivi differiti o più complicati, quasi impossibili, cioè andare avanti in Champions League fino alla semifinale e la finale, per esempio, oppure arrivare nei primi quattro posti del campionato, il che significherebbe partecipare alla Champions League del prossimo anno e incassare un bel po' di quattrini. Ecco, l'allenatore che di solito è aziendalista, almeno fino a un certo punto, poi bisogna vedere in che proporzioni, come si pone di fronte a questi obiettivi? Cioè Supercoppa, Coppa Italia, oppure dall'altro lato quarto posto, terzo posto in campionato e cercare di andare avanti in Champions, in chiave Napoli sempre, quindi con le possibilità che il Napoli storicamente ha al momento?
È chiaro che se si ha a disposizione una rosa numerosa e di qualità si può puntare poi a tutti gli obiettivi indifferentemente, perché poi eventuali infortuni o sostituzioni non modificano la forza della squadra. Però fondamentalmente un allenatore, ma anche una società, non si pone un obiettivo solo preciso. Una squadra del tipo di grande valore come può essere quella del Napoli non può scendere in campo puntando all'obiettivo. Quando va in campo gioca sempre per vincere, quindi gli obiettivi sono tutti aperti. L'obiettivo campionato è ancora apertissimo, perché anche se c'è un Bologna che sta facendo molto bene, un Atalanta che rientra eccetera, ancora il quarto posto e anche di più, a mio avviso, è ancora raggiungibile. La Champions League sicuramente è una partita difficile, perché giocare contro il Barcellona sarà complicato, ma al tempo stesso il Barcellona non è lo stesso quindi degli altri anni, e di conseguenza il Napoli ha il dovere di provarci a passare il turno, anche perché è un ritorno economico importante, e arrivare fin dove è possibile. Gli altri...
Ecco, grazie a Giorgio Ciaschini, grazie mister per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui con Forza Napoli Sempre, tra poco arriva Marte Sport Live.